Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.
Don Abbondio, alle dimostrazioni del cardinal Federigo, stava come un ragazzo pauroso che veda uno accarezzare con sicurezza un suo cagnaccio grosso, rabbuffato e con gli occhi rossi, con un nomaccio famoso per morsi e per i spaventi, e senta dire al padrone che il suo cane è un buon bestione, quieto, quieto. Guarda il padrone e non contraddice né approva. Guarda il cane e non ardisce accostarglisi per timore che il buon bestione non gli mostri i denti, fosse anche per fargli le feste. Non ardisce allontanarsi per non farsi scorgere e dice in cuor suo: «Oh, se fossi a casa mia!» Al cardinale, che s'era mosso per uscire, tenendo sempre per la mano e conducendo sé con l'innominato, diede di nuovo nell'occhio il pover'uomo, che rimaneva indietro, mortificato, malcontento, facendo il muso senza volerlo. E pensando che forse quel dispiacere gli potesse anche venire dal parergli d'essere trascurato e come lasciato in un canto, tanto più in paragone di un facinoroso così ben accolto, così accarezzato, se gli voltò nel passare, si fermò un momento e con un sorriso amorevole gli disse: «Signor curato, voi siete sempre con me nella casa del nostro buon padre, ma questo perierat et inventus est». «Oh, quanto me ne rallegro», disse Don Abbondio, facendo una gran riverenza a tutti e due in comune. L'arcivescovo andò avanti, spinse l'uscio, che fu subito spalancato di fuori da due servitori che stavano uno di qua e uno di là, e la mirabile coppia apparve agli sguardi bramosi del clero raccolto nella stanza. Si videro quei due volti sui quali era dipinta una commozione diversa ma ugualmente profonda, una tenerezza riconoscente, un'umile gioia nell'aspetto venerabile di Federigo, in quello dell'innominato una confusione temperata di conforto, un nuovo pudore, una compunzione, dalla quale però traspariva tuttavia il vigore di quella selvaggia e risentita natura. E si seppe poi che a più d'uno dei riguardanti era allora venuto in mente quel detto di Isaia: «Il lupo e l'agnello andranno ad un pascolo, il leone e il bue mangeranno insieme lo strame». Dietro veniva Don Abbondio, a cui nessuno badò. Quando furono nel mezzo della stanza, entrò dall'altra parte l'aiutante di camera del cardinale e gli si accostò per dirgli che aveva eseguiti gli ordini comunicatigli dal cappellano, che la lettiga e le due mule erano preparate e s'aspettava soltanto la donna che il curato avrebbe condotta. Il cardinale gli disse che appena arrivato questo lo facesse parlare subito con Don Abbondio e tutto poi fosse agli ordini di questo e dell'innominato, al quale strinse di nuovo la mano in atto di commiato, dicendo: «V'aspetto». Si voltò a salutare Don Abbondio e s'avviò dalla parte che conduceva alla chiesa. Il clero gli andò dietro tra in folla e in processione. I due compagni di viaggio rimasero soli nella stanza. Stava l'innominato tutto raccolto in sé, pensieroso, impaziente che venisse il momento d'andare a levar di pene, di carcere la sua Lucia. Sua, ora, in un senso così diverso da quello che lo fosse il giorno avanti, e il suo viso esprimeva un'agitazione concentrata che nell'occhio ombroso di Don Abbondio poteva facilmente parere qualcosa di peggio. Lo sogguardava. Avrebbe voluto attaccare un discorso amichevole, ma Cosa devo dirgli? Pensava. Devo dirgli ancora mi rallegro? Mi rallegro di che? Che essendo stato finora un demonio vi siate finalmente risoluto di diventare un galantuomo come gli altri? Bel complimento. In qualunque maniera io la rigiri, le congratulazioni non vorrebbero dir altro che questo. E se sarà poi vero che sia diventato galantuomo, così a un tratto. Delle dimostrazioni se ne fanno tante a questo mondo e per tante cagioni, che so io, alle volte. E intanto mi tocca andare con lui in quel castello. Oh, che storia, che storia, che storia! Chi me l'avesse detto stamattina? Ah, se posso uscirne a salvamento, ma da sentire la signora Perpetua d'avermi cacciato qui per forza quando non c'era necessità fuori della mia pieve. E che tutti i parrocchi d'intorno accorrevano, anche più da lontano, e che non bisognava stare indietro, e che questo e che quell'altro, e imbarcarmi in un affare di questa sorte. Oh, povero me! Eppure qualcosa bisognerà dirgli a costui. E pensa e ripensa, aveva trovato che gli avrebbe potuto dire: non mi sarei mai aspettato questa fortuna di incontrarmi in una così rispettabile compagnia. E stava per aprir bocca quando entrò l'aiutante di camera col curato del paese, il quale annunziò che la donna era pronta nella lettiga. E poi si voltò a Don Abbondio per ricevere da lui l'altra commissione del cardinale. Don Abbondio se ne sbrigò come poté in quella confusione di mente e, accostatosi poi all'aiutante, gli disse: «Mi dia almeno una bestia quieta, perché, dico la verità, sono un povero cavalcatore». «Si figuri», rispose l'aiutante con un mezzo sogghigno, «è la mula del segretario, che è un letterato». «Basta», replicò Don Abbondio e continuò pensando: «Il cielo me la mandi buona». Il signore s'era incamminato di corsa al primo avviso. Arrivato sull'uscio, s'accorse di Don Abbondio che era rimasto indietro. Si fermò ad aspettarlo e quando questo arrivò frettoloso in aria di chieder perdono, l'inchinò e lo fece passare avanti con un atto cortese e umile, cosa che raccomodò alquanto lo stomaco al povero tribolato. Ma appena messo piede nel cortiletto, vide un'altra novità che gli guastò quella poca consolazione. Vide l'innominato andar verso un canto, prender per la canna con una mano la sua carabina, poi per la cigna con l'altra e con un movimento spedito, come se facesse l'esercizio, mettersela ad armacollo. «Oi, oi, oi!» pensò Don Abbondio. «Cosa vuol farne di quell'ordigno costui? Bel cilizio! Bella disciplina da convertito! E se gli salta qualche grillo? Oh, che spedizione! Oh, che spedizione!» Se quel signore avesse potuto appena sospettare che razza di pensieri passavano per la testa al suo compagno, non si può dire cosa avrebbe fatto per rassicurarlo, ma era lontano le mille miglia da un tal sospetto. E Don Abbondio stava attento a non far nessun atto che significasse chiaramente: non mi fido di vossignoria. Arrivati all'uscio di strada, trovarono le due cavalcature in ordine. L'innominato saltò su quella che gli fu presentata da un palafreniere. «Vizi non ne ha?» disse all'aiutante di camera Don Abbondio, rimettendo in terra il piede che già aveva alzato verso la staffa. «Vada pur su di buon animo, è un agnello!» Don Abbondio, arrampicandosi alla sella, sorretto dall'aiutante, su, 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 è a cavallo. La lettiga, che era innanzi qualche passo portata da due mule, si mosse a una voce del lettighiero e la comitiva partì. Si doveva passare davanti alla chiesa, piena zeppa di popolo, per una piazzetta piena anch'essa d'altro popolo del paese e forestieri che non avevano potuto entrare in quella. Già la gran nuova era corsa e all'apparir della comitiva, all'apparir di quell'uomo oggetto ancora poche ore prima di terrore ed esecrazione, ora di lieta maraviglia, si alzò nella folla un mormorio quasi d'applauso. E facendo largo, si faceva insieme alle spinte per vederlo da vicino. La lettiga passò, l'innominato passò, e davanti alla porta spalancata della chiesa si levò il cappello e chinò quella fronte tanto temuta fin sulla criniera della mula, tra il sussurro di 100 voci che dicevano «Dio la benedica!». Don Abbondio si levò anche lui il cappello, si chinò, si raccomandò al cielo. Ma sentendo il concerto solenne dei suoi confratelli che cantavano a distesa, provò un'invidia, una mesta tenerezza, un accoramento tale che durò fatica a tener le lacrime. Fuori poi dall'abitato, nell'aperta campagna, negli andirivieni talvolta affatto deserti della strada, un velo più nero si stese sui suoi pensieri. Altro oggetto non aveva su cui riposar con fiducia lo sguardo che il lettighiero, il quale, essendo al servizio del cardinale, doveva essere certamente un uomo da bene e insieme non aveva aria d'imbelle. Ogni tanto comparivano viandanti, anche a comitive, che accorrevano per vedere il cardinale. Ed era un ristoro per Don Abbondio, ma passeggero. Ma s'andava verso quella valle tremenda, dove non si incontrerebbe che sudditi dell'amico, e che sudditi! Con l'amico avrebbe desiderato ora più che mai d'entrare in discorso, tanto per tastarlo sempre più, come per tenerlo in buona. Ma vedendolo così sopra pensiero, gliene passava la voglia. Dovette dunque parlar con se stesso. Ed ecco una parte di ciò che il pover'uomo si disse in quel tragitto, che, a scriver tutto, ci sarebbe da farne un libro. «È un gran dire che tanto i santi come i birboni gli abbiano avere l'argento vivo addosso». E non si contentino d'essere sempre in moto loro, ma vogliano tirare in ballo, se potessero, tutto il genere umano. E che i più faccendoni mi devano proprio venire a cercar me, che non cerco nessuno, e tirarmi per i capelli nei loro affari, io che non chiedo altro che d'essere lasciato vivere. Quel matto birbone di Don Rodrigo, cosa gli mancherebbe per essere l'uomo il più felice di questo mondo se avesse appena un pochino di giudizio? Lui ricco, lui giovine, lui rispettato, lui corteggiato. Gli dà noia il benestare e bisogna che vada attaccando guai per sé e per gli altri. Potrebbe fare l'arte di Michelaccio. No, signore. Vuol fare il mestiere di molestare le femmine. Il più pazzo, il più ladro, il più arrabbiato mestiere di questo mondo. Potrebbe andare in paradiso in carrozza e vuole andare a casa del diavolo a piè zoppo. E costui... E qui lo guardava come se avesse sospetto che quel costui sentisse i suoi pensieri. Costui, dopo aver messo sottosopra il mondo con le scelleratezze, ora lo mette sottosopra con la conversione. Se sarà vero. Intanto tocca a me farne l'esperienza. È finita. Quando son nati con quella smania in corpo, bisogna che facciano sempre fracasso. Ci vuol tanto a fare il galantuomo tutta la vita, come ho fatto io? No, signore. Si deve squartare, ammazzare, fare il diavolo. Oh, povero me. E poi uno scompiglio, anche per far penitenza. La penitenza, quando sa buona volontà, si può farla a casa sua, quietamente, senza tanto apparato, senza dar tanto incomodo al prossimo. E sua signoria illustrissima, subito, subito, a braccia aperte, caro amico, amico caro, stare a tutto quel che gli dice costui come se l'avesse visto far miracoli e prendere addirittura una risoluzione, mettercisi dentro con le mani e coi piedi, presto di qua, presto di là. A casa mia si chiama precipitazione. E senza avere una minima caparra, dargli in mano un povero curato. Questo si chiama giocare un uomo a pari e caffo. Un vescovo santo come lui, dei curati dovrebbe esserne geloso, come della pupilla degli occhi suoi. Un pochino di flemma, un pochino di prudenza, un pochino di carità mi pare che possa stare anche con la santità. E se fosse tutto un'apparenza, chi può conoscere tutti i fini degli uomini? E dico degli uomini come costui. A pensare che mi tocca andare con lui a casa sua, ci può essere sotto qualche diavolo. Oh, povero me, è meglio non ci pensare. Che imbroglio è questo di Lucia? Che ci fosse un'intesa con Don Rodrigo? Che gente! Ma almeno la cosa sarebbe chiara. Ma come l'ha avuta nelle unghie costui? Chi lo sa? È tutto un segreto con Monsignore e a me che mi fanno trottare in questa maniera non si dice nulla. Io non mi curo di sapere i fatti degli altri, ma quando uno c'ha a metter la pelle ha anche ragione di sapere. Se fosse proprio per andare a prendere quella povera creatura, pazienza, benché poteva ben condurla con sé addirittura. E poi, se è così convertito, se è diventato un santo padre, che bisogno c'era di me? Oh, che caos. Basta. Voglia il cielo che la sia così. Sarà stato un incomodo grosso, ma pazienza. Sarò contento anche per quella povera Lucia. Anche lei deve averla scampata grossa. Sa il cielo cosa ha patito. La compatisco. Ma è nata per la mia rovina. Almeno potessi vedergli proprio in cuore a costui come la pensa. Chi lo può conoscere? Eccolo lì. Ora pare Sant'Antonio nel deserto. Ora pare Oloferna in persona. Oh, povero me, povero me. Basta. Il cielo è in obbligo d'aiutarmi, perché non mi ci son messo io di mio capriccio. Infatti, sul volto dell'innominato si vedevano, per dir così, passare i pensieri come in un'ora burrascosa le nuvole trascorrono dinanzi alla faccia del sole, alternando ogni momento una luce arrabbiata e un freddo buio. L'animo, ancor tutto inebriato dalle soavi parole di Federigo e come rifatto e ringiovanito nella nuova vita, si elevava a quelle idee di misericordia, di perdono e di amore. Poi ricadeva sotto il peso del terribile passato. Correva con ansietà a cercare quali fossero le iniquità riparabili, cosa si potesse troncare a mezzo, quali i rimedi più espedienti e più sicuri, come sciogliere tanti nodi, che fare di tanti complici. Era uno sbalordimento a pensarci. A quella stessa spedizione, che era la più facile e così vicina al termine, andava con un'impazienza mista d'angoscia, pensando che intanto quella creatura pativa, Dio sa quanto, e che lui, il quale pure si struggeva di liberarla, era lui che la teneva intanto a patire. Dove c'erano due strade, il lettighiero si voltava per sapere quale dovesse prendere. L'innominato gliel'indicava con la mano e insieme accennava di far presto. Entrarono nella valle. Come stava allora il povero Don Abbondio, quella valle famosa, della quale aveva sentito raccontare tante storie orribili, esserci dentro quei famosi uomini, il fiore della braveria d'Italia, quegli uomini senza paure, senza misericordia, vederli in carne e ossa, incontrarne uno o due o tre a ogni voltata di strada. Si chinavano sommessamente al Signore, ma certi visi abbronzati, certi baffi irti, certi occhiacci che a Don Abbondio pareva che volessero dire «fargli la festa a quel prete?» A segno che, in un punto di somma costernazione, gli venne detto tra sé: «Li avessi maritati, non mi poteva accadere di peggio!» Intanto s'andava avanti per un sentiero sassoso, lungo il torrente. Al di là, quel prospetto di balze aspre, scure, disabitate. Al di qua, quella popolazione da far parer desiderabile ogni deserto. Dante non stava peggio nel mezzo di malebolge. Passan davanti la malanotte, bravacci sull'uscio, inchini al Signore, occhiate al suo compagno e alla lettiga. Coloro non sapevan cosa si pensare. Già la partenza dell'innominato solo, la mattina, aveva dello straordinario. Il ritorno non lo era meno. Era una preda che conduceva? E come l'aveva fatta da sé? E come una lettiga forestiera? E di chi poteva essere quella livrea? Guardavano, guardavano, ma nessuno si muoveva, perché questo era l'ordine che il padrone dava loro con delle occhiate. Fanno la salita, sono in cima. I bravi che si trovano sulla spianata e sulla porta si ritirano di qua e di là per lasciare il passo libero. L'innominato fa segno che non si muovano di più. Sprona e passa davanti alla lettiga. Accenna al lettighiero e a Don Abbondio che lo seguono. Entra in un primo cortile, da quello in un secondo, va verso un usciolino, fa stare indietro con un gesto un bravo che accorreva per tenergli la staffa e gli dice: «Tu sta costì e non venga nessuno». Smonta, lega in fretta alla mula un'inferriata, va alla lettiga, s'accosta alla donna che aveva tirata la tendina e le dice sottovoce: «Consolatela subito. Fatele subito capire che è libera, in mano d'amici. Dio ve ne renderà merito». Poi fa cenno al lettighiero che apra, poi si avvicina a Don Abbondio e con un sembiante così sereno come questo non gliel'aveva ancor visto né credeva che lo potesse avere, con dipintavi la gioia dell'opera buona che finalmente stava per compiere, gli dice ancora sottovoce: «Signor curato, non le chiedo scusa dell'incomodo che ha per cagion mia. Lei lo fa per uno che paga bene e per questa sua poverina». Ciò detto, prende con una mano il morso, con l'altra la staffa, per aiutar Don Abbondio a scendere. Quel volto, quelle parole, quell'atto gli avevano dato la vita. Mise un sospiro che da un'ora gli s'aggirava dentro senza mai trovar l'uscita. Si chinò verso l'innominato, rispose a voce bassa bassa: «Le pare, ma e sdrucciolò alla meglio dalla sua cavalcatura. L'innominato legò anche quella e, detto al lettighiero che stesse lì ad aspettare, si levò una chiave di tasca, aprì l'uscio, entrò, fece entrare il curato e la donna, s'avviò davanti a loro alla scaletta e tutti e tre salirono in silenzio. Lucia s'era risentita da poco tempo e di quel tempo una parte aveva penato a svegliarsi affatto, a separare le torbide visioni del sonno dalle memorie e dalle immagini di quella realtà troppo somigliante a una funesta visione d'inferno. La vecchia le si era subito avvicinata e con quella voce forzatamente umile le aveva detto: «Ah, avete dormito? Avreste potuto dormire in letto, ve l'ho pur detto tante volte ier sera». E non ricevendo risposta, aveva continuato sempre con un tono di supplicazione stizzosa. «Mangiate una volta, abbiate giudizio. Oh, come siete brutta! Avete bisogno di mangiare, e poi se quando torna la piglia con me?» «No, no, voglio andare via. Voglio andare da mia madre. Il padrone me l'ha promesso, ha detto domattina. Dov'è il padrone?» «È uscito, mi ha detto che tornerà presto e che farà tutto quel che volete.» «Ha detto così? Ha detto così? Ebbene, io voglio andare da mia madre subito, subito.» Ed ecco, si sente un calpestio nella stanza vicina, poi un picchio all'uscio. La vecchia corre e domanda «Chi è?» «Apri», risponde sommessamente la nota voce. La vecchia tira il paletto. L'innominato, spingendo leggermente i battenti, fa un po' di spiraglio. Ordina alla vecchia di venir fuori. Fa entrare subito Don Abbondio con la buona donna. Socchiude poi di nuovo l'uscio, si ferma dietro a quello e manda la vecchia in una parte lontana del castellaccio, come aveva già mandata via anche l'altra donna che stava fuori di guardia. Tutto questo movimento, quel punto d'aspetto, il primo apparire di persone nuove, cagionarono un soprassalto d'agitazione a Lucia, alla quale, se lo stato presente era intollerabile, ogni cambiamento però era motivo di sospetto e di nuovo spavento. Guardò, vide un prete, una donna, si rincorò alquanto, guarda più attenta, è lui o non è lui? Riconosce Don Abbondio e rimane con gli occhi fissi, come incantata. La donna, andatale vicino, si chinò sopra di lei e, guardandola pietosamente, prendendole le mani come per accarezzarla e alzarla un tempo, le disse: «Oh, poverina, venite, venite con noi.» «Chi siete?» le domandò Lucia, ma senza aspettare la risposta si voltò ancora a Don Abbondio, che s'era trattenuto discosto due passi, con un viso, anche lui, tutto compassionevole. Lo fissò di nuovo e esclamò: «Lei, e lei, il signor curato, dove siamo? Oh, povera me, son fuori di sentimento.» «No, no», rispose Don Abbondio, «sono io davvero. Fatevi coraggio. Vedete, siamo qui per condurvi via. Sono proprio il vostro curato, venuto qui apposta, a cavallo.» Lucia, come riacquistata in un tratto tutte le sue forze, si rizzò precipitosamente. Poi fissò ancora lo sguardo su quei due visi e disse: «E dunque la Madonna che vi ha mandati?» «Io credo di sì», disse la buona donna. «Ma possiamo andar via? Possiamo andar via davvero?» riprese Lucia abbassando la voce e con uno sguardo timido e sospettoso. «E tutta quella gente?» continuò con le labbra contratte e tremanti di spavento e di orrore. «E quel signore, quell'uomo? Già, me l'aveva promesso. È qui, anche lui in persona, venuto apposta con noi», disse Don Abbondio. «È qui fuori che aspetta. Andiamo presto, non lo facciamo aspettare un par suo.» Allora quello di cui si parlava spense l'uscio e si fece vedere. Lucia, che poco prima lo desiderava, anzi, non avendo speranza in altra cosa del mondo, non desiderava che lui, ora, dopo aver veduti visi e sentite voci amiche, non poté reprimere un subitaneo ribrezzo. Si riscosse, ritenne il respiro, si strinse alla buona donna e le nascose il viso in seno. L'innominato, alla vista di quell'aspetto sul quale già la sera avanti non aveva potuto tener fermo lo sguardo, di quell'aspetto reso ora più squallido, sbattuto, affannato dal patire prolungato e dal digiuno, era rimasto lì fermo, quasi sull'uscio. Nel veder poi quell'atto di terrore, abbassò gli occhi, stette ancora un momento immobile e muto, indi, rispondendo a ciò che la poverina non aveva detto, «È vero», esclamò, «perdonatemi.» «Viene a liberarvi, non è più quello, è diventato buono. Sentite che vi chiede perdono», diceva la buona donna all'orecchio di Lucia. «Si può dir di più?
«Via, su quella testa, non fate la bambina, che possiamo andar presto», le diceva don Abbondio.
Lucia alzò la testa, guardò l'innominato e, vedendo bassa quella fronte, atterrato e confuso con lo sguardo, presa da un misto sentimento di conforto, di riconoscenza e di pietà, disse:
«Oh, il mio Signore, Dio le renda merito della sua misericordia e a voi 100 volte il bene che mi fanno codeste vostre parole».
Così detto, si voltò, andò verso l'uscio e uscì il primo. Lucia, tutta rianimata, con la donna che le dava il braccio, gli andò dietro, don Abbondio in coda. Scesero la scala e arrivarono all'uscio che metteva nel cortile.